Tumori del sangue, approvata la terapia CAR-T in Italia. L'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, ha approvato la prima terapia genica CAR-T per curare due tipi di tumori del sangue. Da settembre potrà essere utilizzata presso i centri specialistici selezionati dalle regioni. L'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, ha approvato la prima terapia a base di cellule CAR-T, che sarà quindi disponibile da settembre per due tipi di tumori del sangue, quando questi non rispondono agli altri trattamenti. A beneficiarne potranno essere i bambini e i giovani fino a 25 anni affetti da leucemia linfoblastica acuta a cellule B e i pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B. Complessivamente si stima che ogni anno potranno ricorrere al nuovo trattamento dalle 400 alle 600 persone che prima non avevano altre possibilità di cura. Le CAR-T, dall'inglese Chimeric Antigen Receptor T Cellulare Therapies, sono terapie geniche che modificano il DNA dei linfociti del paziente rendendoli in grado di eliminare selettivamente le cellule tumorali. Trattamento rivoluzionario. La modifica consiste nell'introduzione di un gene, quello del recettore dell'antigene chimerico CAR, che produce una proteina di superficie che permette ai linfociti di riconoscere e attaccare il tumore. Negli studi clinici, le CAR-T hanno permesso di ottenere la remissione completa dalla malattia per circa l'80% dei casi di leucemia linfoblastica acuta e per il 40% dei pazienti con cancro. I miti da sfatare: gli effetti collaterali, fra cui anomalie del sistema immunitario e sindromi neurologiche, possono tuttavia essere anche gravi. Considerata la complessità della procedura, il trattamento potrà essere eseguito soltanto in strutture altamente specializzate, che le regioni dovranno individuare. L'AIFA renderà disponibile l'elenco sul suo sito. Facebook vuole leggerci nel pensiero. In un futuro non troppo lontano potremmo essere in grado di scrivere un post su Facebook senza usare la tastiera né la voce, ma solo il pensiero. Ma che conseguenze avrebbe un sistema del genere sulla nostra privacy? Sono passati più di 2 anni dalla conferenza F8, durante la quale Facebook aveva annunciato l'arrivo in un futuro indefinito di un misterioso dispositivo in grado di interpretare i segnali della nostra mente e permetterci di scrivere 100 parole al minuto senza toccare la tastiera. In un articolo scientifico pubblicato su Nature, l'Università della California conferma che quell'apparecchio sta davvero prendendo forma grazie alla ricerca finanziata dal celebre social network e portata avanti da diverse università statunitensi. Italia all'avanguardia. Gli esperti statunitensi, attraverso l'utilizzo di elettrodi, hanno analizzato i tracciati elettrocorticografici, cioè le registrazioni dell'attività elettrica spontanea che avviene nella corteccia cerebrale, riuscendo a intendere le parole pensate dai volontari senza che questi le pronunciassero. Uno studio italiano di qualche anno fa aveva già preannunciato la possibilità di leggere nel pensiero, ma ora ciò che era solo teoria sembra si stia trasformando in pratica. Per ora l'operazione risulterebbe troppo invasiva e richiederebbe un intervento neurochirurgico. Per il futuro, però, Facebook ha l'obiettivo di creare un dispositivo indossabile che permetta agli utenti di cambiare canzone o interagire con la realtà virtuale utilizzando semplicemente i propri pensieri. Niente elettrodi, dunque, ma fibre ottiche o laser per misurare i cambiamenti dei livelli di certi parametri nel sangue. Stando a quanto afferma la multinazionale, un primo prototipo del dispositivo potrebbe essere pronto già per fine anno. Privacy, addio. Ma siamo sicuri di desiderare un apparecchio capace di vedere i nostri pensieri, seppur, teoricamente, solo quando lo vogliamo noi? È il dubbio che è sorto a Anita Farahani, professoressa specializzata in neuroetica alla Duke University, USA. Credo che la mente sia un luogo sicuro dove vige la libertà di pensiero, di fantasia, di dissenso, ha dichiarato l'esperta. Ci stiamo avvicinando al punto di non ritorno. In assenza di protezioni, la nostra privacy potrebbe venire seriamente compromessa. I dati contenuti nel nostro cervello sono ricchi di informazioni sensibili. La preoccupazione è giustificata, concorda Marcello Ienca, ricercatore di interfacce neurali dell'ETH di Zurigo. Per ora Facebook rassicura, prendiamo molto sul serio la privacy, ha affermato Mark Kevillet, direttore della ricerca del Facebook Reality Labs. C'è da fidarsi. L'intelligenza artificiale batte i campioni di poker, ecco perché è così importante. Un sistema di intelligenza artificiale è riuscito per la prima volta a stracciare le migliori star del poker in un tavolo a più giocatori. Esaurita questa esperienza al tavolo verde, si renderà utile in diverse situazioni della vita quotidiana. Per vincere a poker servono buone carte, certo, ma anche sangue freddo, qualche conoscenza di statistica e cervello. Sarà per questo che il più recente campione di Texas Hold'em, una delle più diffuse varianti del gioco, è un sistema di intelligenza artificiale messo a punto dai ricercatori della Carnegie Mellon University di Pittsburgh, Stati Uniti. Il poker è in effetti un'ottima palestra per l'intelligenza artificiale. Per vincere la mano occorre avere una combinazione di carte migliore rispetto a quella degli altri giocatori oppure piazzare una posta che nessuno è disposto ad accettare. Il gioco si svolge però in un ambiente incerto dove nessuno dei giocatori dispone di tutte le informazioni relative agli avversari. Ed è proprio questa caratteristica che rende il poker così ostico per i sistemi di intelligenza artificiale. Finora, infatti, l'intelligenza artificiale era riuscita a vincere contro gli umani solo in partite uno contro uno. La sfida stavolta era prevalere in un tavolo a più giocatori. Intelligenza artificiale contro intelligenza artificiale. Per riuscire nell'intento, Noam Brown, dottorando alla Carnegie Mellon e ricercatore presso Facebook, ha fatto giocare la sua intelligenza artificiale contro se stessa. In questo modo il bot ha identificato le tattiche di gioco che portavano ai risultati migliori e le ha utilizzate per mettere a punto una sua strategia. Quando Pluribus, questo il nome del sistema, si è trovato al tavolo con 5 tra i migliori giocatori del mondo, non ha fatto altro che analizzare ogni mossa degli avversari e cercare nel database che si era costruito la risposta statisticamente migliore. Secondo quanto si legge in un articolo di Science, questa modalità di gioco ha permesso al sistema di battere nel corso di 12.000 mani giocate in 12 giorni diversi campioni in carne e ossa con tassi di vincita elevatissimi. Intelligenza artificiale, male in matematica. Tra gli sconfitti troviamo Darren Elias, detentore del maggior numero di titoli del World Poker Tour, e Chris Jesus Ferguson, vincitore di 6 eventi della World Series of Poker. Superpoteri digitali. Brown, che è a tutti gli effetti il papà di Pluribus, sottolinea come la sua creatura giochi a un livello che non è umano. La sua strategia sembra non lasciare scampo nemmeno ai grandi campioni, anche se questi hanno tutto il tempo per studiarla e provare ad adattarsi mettendo a punto le opportune contromisure. L'obiettivo di Brown e dei suoi colleghi non è però quello di sbancare i tavoli più ricchi del mondo. La ricerca ha finalità molto più nobili e permetterà di mettere a punto una nuova generazione di sistemi di intelligenza artificiale utili in diversi campi, dalla sicurezza informatica alla guida autonoma. Tra i punti di forza di Pluribus vi è infatti l'efficienza computazionale rispetto a sistemi analoghi, ma dalle prestazioni inferiori Pluribus riesce ad essere molto più veloce pur utilizzando meno processori e impiegando un tempo di calcolo inferiore. Un relitto del Rinascimento giace perfettamente conservato sul fondo del Baltico. Un mercantile che solcò i mari all'epoca delle caravelle di Colombo mostra ancora ponte, sartie e scialuppa per l'equipaggio nelle posizioni originarie. La nave è stata fotografata e filmata da ogni angolazione, ma la sua identità rimane misteriosa. I limacciosi del Mar Baltico hanno cullato per almeno 5 secoli il relitto di una grande nave rinascimentale andata a picco negli anni in cui Cristoforo Colombo veleggiava sulle sue caravelle. Un gruppo internazionale di archeologi marini è riuscito a fotografare il reperto nel dettaglio, scoprendolo praticamente inalterato dal passare del tempo. Le acque povere di ossigeno di questo mare hanno protetto il legno da animali e batteri che di solito lo colonizzano e lo riducono in polvere. Un'anomalia nella sabbia. I primi sospetti sulla presenza di un relitto erano emersi da una indagine sonar dei fondali da parte dell'amministrazione marittima svedese nel 2009. A marzo, una spedizione internazionale di scienziati guidati dall'Università di Southampton, Regno Unito, ha calato 2 robot archeologi sul posto per effettuare riprese e fotografie ad alta definizione del relitto, che sono state poi usate per ricreare le sue sembianze tridimensionali. I risultati di quell'esplorazione sono appena stati diffusi. Profondità e coordinate del relitto non sono state diffuse per evitare visite sgradite in questa delicata fase di studio. Lo scafo della nave risulta intatto dalla chiglia al ponte, ben conservati anche gli alberi ed alcune sartie, i cavi fissi di rinforzo. Adagiata sul ponte accanto all'albero maestro è stata rinvenuta un'imbarcazione più piccola che doveva servire all'equipaggio per avvicinarsi a riva. C'è anche l'ancora. Sul relitto sono stati trovati anche alcuni attrezzi del mestiere, come una pompa di sentina per rimuovere l'acqua dalla parte più bassa della nave, un organo per raccogliere le corde e un'ancora che ha permesso di datare il reperto tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo. L'analisi del legname dello scafo programmata per i prossimi mesi dovrebbe consentire di datare il materiale con uno scarto massimo di un anno dalla sua acquisizione umana. In pratica si capirà in che anno la nave fu messa in mare. Il relitto era probabilmente un mercantile, anche se munito di cannoni rotanti per gli archeologi, una prova delle tensioni marittime dell'epoca. Era lungo 15-18 metri, poco meno della Santa Maria, la nave ammiraglia di Colombo con a bordo 52 uomini. Identità e costruttore della nave del Baltico rimangono ignote, per ora il suo nome è Oxskip, nave sconosciuta in svedese.